ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La vita è piena, piena di impegni, piena di sogni, desideri, piena di problemi. E spesso siamo presi pensando ai problemi, ai sogni, agli impegni, alle difficoltà, a tutto. Però tutte queste cose passeranno e saranno dimenticate per sempre. Ho parlato ieri, Leo e Lisa erano qui a pranzo e hanno vissuto qui in casa per 3 anni, 2 dei quali nel roulotte. Poi noi abbiamo vissuto 11 mesi nel roulotte, dando loro la camera, e ho detto, onestamente, era 2 anni fa che eravamo lì. Quasi non mi ricordo più. Cioè, a stento mi ricordo quello che era la vita per quasi un anno. Cioè, se ci penso, ma come era? Non mi ricordo. E così quando avevo 20 anni, ma con grande fatica riesco a ricordare. Persone che erano parte della vita, devo ricordare come era. Ogni tanto ho visto qualche vecchia foto, wow, dimenticati di com'era. Ho visto pochi anni fa una foto di Serena che ho fatto io. Ero fotografo, un bel primo piano, e ho detto, chi è quello? E non la riconoscevo. E ho detto, ma sono io. Ho detto, ma sei sicura? Sono io, hai fatto tu quella foto. Non la riconoscevo. Non riconoscevo mia moglie, perché erano tanti anni fa. Tutto quello che sembra importante passerà. E davanti a noi, ad ogni persona in questa stanza, c'è il giudizio dopo la morte, e poi c'è l'eternità. E alla luce dell'eternità, che è per sempre, non importa come vanno le cose oggi. Quello che importa è quello che sentiremo al giudizio finale. In Matteo 11, Gesù ci aiuta, se volete trovare Matteo 11, ci aiuta a capire come andrà il giudizio. Quindi trovate con me Matteo 11 e voglio dare una base per la prima parte che leggeremo. Ci sono persone nel mondo che hanno sentito le verità di Dio. Tutti voi in questa stanza avete sentito le verità di Dio. Poi ci sono persone che non hanno mai sentito le verità di Dio. Mi ricordo varie persone che ho conosciuto da altri paesi che non avevano mai sentito menzionare Gesù. Chi è Gesù? Mai sentito chi è questo nome Gesù? E Dio. Non avevano sentito di Dio nulla. Allora, nella Bibbia c'erano alcune città estremamente malvagie. Uno è Tiro. Uno era Sidone e una era Sodoma. E Dio ha punito loro severamente per la gravità dei loro peccati. Ma la cosa incredibile in questo brano che Gesù fa paragoni fra quelle città, fra i più malvagi mai nella storia del mondo, e delle città che non erano minimamente malvagi così. Erano città religiose dove le persone praticavano la vera religione e evitavano, non esistevano i peccati che riempivano quelle città. Ma notate quello che dice Gesù Cristo per come andrà al giudizio. E lui menziona 3 città che avevano sentito la verità. Lui è andato lui a predicare Corazin, Bethsaida e Capernaum. E notate come Gesù confronta Corazin, Bethsaida e Capernaum, città con persone buone, religiose, con Tiro, Sidone e Sodoma, città malvagie. È incredibile quello che dice. Quindi, Matteo 11, Gesù parla iniziando con versetto 20. Allora egli cominciò a rimproverare quelle città in cui la maggior parte delle sue opere potenti erano state fatte, perché esse non si erano ravvedute, dicendo: guai a te, Corazin, guai a te, Bethsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti che sono state compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero pentiti con sacco e cenere. Ma io vi dico che nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate con più tolleranza di voi. E tu, o Capernaum, che sei stata innalzata fino al cielo, sarai abbassato fino all'Hades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa esisterebbe ancora oggi. Ma io vi dico che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Se tu pensi a quello che sta dicendo qui, spaventa. Un piccolo consiglio su come leggere la Bibbia. Non preoccuparti di capire ogni dettaglio. Se io ho detto che Tiro, Sidone e Sodoma erano molto malvagi, ma se non lo sai, non preoccuparti, puoi già capire. Ma non devi capire ogni, non devi studiare un atlante biblico, ma dove era? Devo vedere sulla carta. Non cambia niente. Devi capire, Gesù sta parlando di città pagane, mega malvagie. Ha detto, nel giorno del giudizio, voi, città giudei, che non facevate nulla di quei peccati bruttissimi, sarete puniti più severamente perché avete sentito l'Evangelo, senza ravvedersi. Questo è il punto di Gesù. Cioè, il giudizio sarà terribile per chiunque non si sarà ravveduto, anche Sidone, Tiro e Sodoma, ma sarà ancora più terribile per chi ha sentito, che comprende ognuno qui. Comprende i nostri figli, comprende chiunque ha sentito. La porta del perdono è spalancata, ma bisogna ravvedersi. Voglio pensare un attimo perché il peccato è così terribile. Allora, nel mondo, umanamente, il peccato è che cosa? È fare del male ad un'altra persona. Giusto? Uccidere, rubare, odiare, sono peccati e sono peccati gravissimi. Ma notate, sono peccati una persona contro un'altra persona. Però dovremmo fermarci e capire perché il peccato è peccato. Il peccato è peccato perché va contro la persona di Dio. Perché i comandamenti di Dio non sono altro che un'espressione di chi è Dio. Dio è amore e ci comanda perciò di amare. Quindi odiare, disprezzare, trascurare una persona va contro chi è Dio. Vivere per noi stessi va contro Dio. Dio è il donatore di tutto. Tutto quello che abbiamo viene da Dio. Perciò desiderare quello che Dio non mi ha dato, concupiscenza degli occhi è peccato, va contro Dio. E vuol dire non essere soddisfatto in Dio. Rubare, prendere qualcosa che Dio ha dato ad un altro, prendere per me. Desiderare e accumulare beni che Dio non mi ha designato è grave peccato. Andare, mi piace quello, ti serve? No, ma mi piace. Comprare perché ti piace è peccato. Un armadio pieno è peccato. Perché hai preso cose per te che Dio non ti ha dato. Cerchi la soddisfazione in cose anziché nell'amare le persone. A quel punto è buono vuotarti di quello che hai preso con occhi sbagliati. Dio ha creato, nel principio ha creato maschio e femmina. Non ha creato una cosa neutra, ha creato maschio e femmina che fisicamente possono avere i rapporti intimi che Dio ha creato per mostrare l'intimità fra Gesù Cristo e la Chiesa. E qualunque forma di sesso, compreso il desiderio, al di fuori del matrimonio, è un alzare il pugno contro Gesù Cristo. Ho sentito tante persone dirmi, ma che male fa se un uomo e una donna vogliono stare insieme? Va contro Dio! Maledice quello che Dio ha creato come santo. Ogni peccato è contro Dio. Tanti sono anche contro persone. Ma ogni peccato è contro Dio. In Romani 1, leggo da 18 a 22, parla del peccato per cui ogni uomo sarà condannato. Romani 1, 18 a 22. Perché l'ira di Dio, Dio è amore, ma Dio è pieno di ira, si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Voglio solo fare un commento lì. Gli uomini soffocano la verità nell'ingiustizia. Ogni nostro peccato soffoca la verità. Se tu come credente non usi i tuoi doni spirituali, non hai da dire delle cose di Dio, tu soffochi la verità. Perché Dio ti ha dato doni. Ti comanda a celebrare Dio. Ti comanda ad usare la bocca. E se tu non hai da dire, tu stai soffocando la verità. E l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni iniquità e ingiustizia che soffoca la verità. E se tu, marito, non onori tua moglie e non la ami, tu stai soffocando la verità di chi è Gesù Cristo per la Chiesa. E se tu, moglie, non vuoi sottometterti al tuo marito, tu stai soffocando la verità di cos'è la Chiesa per Gesù Cristo, il suo Signore e Sposo. E così via. Il peccato è grave. E l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché nessuno è inescusabile. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro. Perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché essi, gli uomini, siano inescusabili. Nessun essere umano può dire che non sa che c'è un Dio, perché la creazione rivela Dio, rivela la potenza e la divinità di Dio. Siamo circondati da miracoli che mostrano che c'è un Dio da adorare e ringraziare. L'agricoltore che ormai è morto che lavorava questi campi intorno a noi mi ha detto 25 anni fa, non era credente, ma lui capiva che c'è Dio, ha detto, io posso piantare, ma solo Dio può far crescere questi semi. Lo capiva dalla natura. E gli uomini, pur capendo che c'è un Dio, sono inescusabili. Perché? Versetto 21. Perché pur avendo conosciuto Dio, senza mai vedere la Bibbia, solo dalla natura, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio. Ecco, il peccato che manderà ogni uomo all'inferno. Di vivere senza glorificare Dio come Dio, che vuol dire tutti i giorni. Se io mi vesto, se io parlo, se io voglio cose per essere visto dagli altri, io sto glorificando me stesso, non Dio. Se io uso quello che Dio ha creato, è tutto quello che uso Dio ha creato, e non sono riconoscente, Signore, grazie, questo viene da te. Ti ringrazio, io sono inescusabile. Capite perché abbiamo bisogno di un Salvatore? Capite perché abbiamo disperatamente bisogno di un Salvatore? Vado avanti ancora con 21. Poiché pur avendo conosciuto Dio nella creazione, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato, dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Hai mai sentito, o peggio ancora, hai mai detto, secondo me, io credo, dando una dichiarazione tua di come tu vedi Dio o immagini qualcosa in base a quello che pensi tu, anziché cosa dice Dio? Questo è un cuore ottenebrato di uno che si dichiara di essere savio, ma è diventato stolto. Il nostro peccato è grave. Abbiamo bisogno di un Salvatore. Quindi, quando considero la mia vita, cosa fa un bambino, una bambina, quando sta in mezzo a un gruppo di persone e fa qualcosa, fa un disegno, fa questo, fa quell'altro? Avete mai detto, guardatemi! Bambini fanno questo? Perché? Già dalla più tenera età vogliamo essere visti. Allora, è importantissimo per genitori ed altri di dare così tanto amore che loro sanno di essere amati. Purtroppo ci sono bambini che non sono convinti dell'amore e loro vogliono essere visti perché non sono convinti di essere amati. Perché i genitori non amano veramente. È facile vedere i bambini piccoli, oh, sono così preziosi, ma quello non è amore. Quello è trovare soddisfazioni. L'amore è quando non sono carini e sono un peso e feriscono e ancora ti impegni per loro e non c'è nessun piacere, è solo un dolore, ma lo fai comunque per amore. L'amore è sacrificarsi per il vero bene, perché vuoi che vedano Cristo. Allora, tornando al nostro brano in Matteo 11, Tiro, Sidone e Sodoma non avevano mai avuto insegnamento di Dio. Eppure erano colpevoli perché non avevano glorificato Dio come Dio. Non avevano ringraziato Dio come Dio, ma Bethsaida, Chorazin e Capernaum avevano avuto pieno insegnamento, avevano visto Gesù compiere miracoli e noi vediamo i miracoli tramite la Bibbia, abbiamo gli insegnamenti tramite la Bibbia e lui dice sarà molto più tollerabile per quelle città malvagie che per voi. E quindi quando noi sentiamo di qualche reato brutto, ah, quell'uomo ha ucciso suo figlio, quel ragazzo ha ucciso i genitori, qualcosa di brutto, e siamo scandalizzati, ma non ci credo la gente. Se noi non viviamo veramente per Dio pienamente, saremo giudicati peggio di quelle persone là, che raramente hanno mai sentito di Dio. Giusto? Ti sei mai stato scandalizzato sentendo di qualche brutto reato? Ma io non ci credo che le persone possano fare quello. Ma tu stai camminando nella luce che tu hai, che è probabilmente tanto più di quanto hanno mai avuto? Gesù vuole farci capire la gravità del peccato. Perché se lui diceva questo a delle città buone, sante in confronto, erano città, non c'era tutto quello che c'era in quelle città. Loro offrivano bambini a Molech, loro uccidevano bambini, una perversione inconcepibile, cioè abominazione, sacrificavano a idoli. E queste tre città che menzionai erano città religiose. E lo scopo era per fare le persone lì, religiose, a dire, oh Signore, quanto è grave la mia condizione. Ed è anche per noi. Ebrei 9:27. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. È stabilito la morte una volta, non esiste reincarnazione. E poi il giudizio. E quindi oggi è il giorno della salvezza. Nessuno qui sa con certezza di avere domani. Non si sa. La morte arriva. E chi arriva al giudizio senza il perdono? Il perdono c'è qui, ma dopo non c'è. Chi arriva senza perdono sarà terribile. In Apocalisse, capitolo 6, se volete trovare o no, se no leggo io, 12 a 17, parla al fine mondo, sta per arrivare il giudizio, e gli uomini senza Cristo, è troppo tardi chiedere perdono. E loro vogliono a tutti i costi nascondersi dall'ira dell'agnello. Gesù è l'agnello di Dio. E notate che questi sono tutti, e questi sono i ricchi, i grandi, i potenti, i deboli, i schiavi, uomini liberi, tutti. Io leggo di quello che sta succedendo qui a fine del mondo, da 12 a 17. Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo. Ed ecco, si fece un gran terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo cadono sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e isola fu smossa dal suo luogo. Allora i re della terra, e i grandi, e i ricchi, e i capitani, e i potenti, e ogni schiavo, e ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti. E dicevano ai monti, alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere? Quando arriva il giudizio, è troppo tardi chiedere perdono. E non c'è nessun uomo che sta lì, io resisterò, tutti. Tutti terrorizzati, ma non c'è nascondiglio, e dicono chi può resistere, che vuol dire nessuno, nessuno. Oggi è il giorno della salvezza. Alla luce di quello, che importa? Qui in questo elenco c'erano ricchi, i grandi, capitani e i potenti, oltre ai schiavi e uomini liberi. Che valore ha avere successo, essere un grande, un ricco, un capitano, un potente, se dopo perdi tutto e sei terrorizzato davanti al giudizio? Che valore ha? Gesù dice che non ha valori. In Marco 8, 36, 37, Gesù: che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Che vuol dire? Non giova nulla. Cerca la salvezza dell'anima. Se hai la salvezza, sei messo bene. Dio ti curerà. Ti darà la vita giusta. Ti darà le prove giuste, ti proteggerà dalle prove sbagliate, ti darà la sua forza nelle prove, la sua pace sarà un rifugio e ti porterà fino alla fine. Se non hai Cristo, combatti da solo. Le prove non porteranno benefici, alla fine ti trovi davanti al giudizio. Quando una persona viene salvata, viene perdonata, non è perfetta, ancora cade, ma viene salvata. Il suo nome viene scritto nel libro della vita. In cielo ci sono libri. Tutto quello che abbiamo mai pensato, tutto quello che abbiamo mai detto anche in segreto, tutto quello che abbiamo guardato, tutto quello che abbiamo fatto è tutto scritto e sarà dichiarato al giudizio. Tutto. Spaventa pensare a questo, ma è la verità. Allora, i libri sono questi libri che raccontano tutto. Ogni film che hai mai guardato, ogni conversazione, ogni pensiero, tutto scritto, sarà pubblicato davanti a tutti il giorno del giudizio. Tutto. Queste sono le opere, quelle scritte nei libri. E al giudizio ogni persona mai esistito, escludendo Gesù Cristo, in base alle opere, è colpevole. Ogni persona. Ma c'è un altro libro, il libro della vita, per chi viene perdonato in questa vita. Allora andiamo a vedere il giudizio in Apocalisse 20. Questo è il giudizio finale. Inizio con versetto 10, Apocalisse 20, 10. Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettate in uno stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Che vuol dire? Tutti hanno cose scritte nei libri che condanna. Ma si legge colpevole e poi è scritto nel libro della vita? No. Lago di fuoco. Quindi nessuno viene salvato perché è buono, il metro è troppo alto. Se vieni salvato perché in questa vita sei stato perdonato, vuol dire un nuovo cuore, vuol dire una vita in Cristo. Quindi che possiamo capire che una cosa importa, di avere Cristo. Avere Cristo. Ma non è ok, io ho Cristo, adesso vivo come voglio. Se tu pensi quello, non hai Cristo. ti assicuro, biblicamente ti assicuro, 100% sicuro, se tu pensi, io ho Cristo, perciò posso andare avanti a vivere come voglio io, tu non hai Cristo, perché le mie pecore ascoltano la mia voce e essi mi seguono, dice Gesù. Allora, in Matteo 11, Gesù mostra che è sovrano su tutto. Leggo 25. In quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Quella frase, ogni cosa è stata data in mano, vuol dire che Gesù è sovrano su tutto e su tutti, e sarà Lui il giudice, che leggo in Giovanni 5:21-23. Gesù, parlando di sé come Figlio, dichiara che sarà Lui il giudice. E leggo, infatti come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Il Figlio dà vita. Non sto parlando della vita fisica, ha dato quello a tutti, ma sta parlando alla vita, a chi non ha vita, cioè alla vita eterna, alla vita spirituale. Siamo morti nei nostri peccati. Gesù vivifica, ma non solo. Gesù è il giudice di tutti. Sarà Gesù Cristo, ma bisogna onorare Gesù. Cosa vuol dire onorare? Se io cerco gloria per me stesso, ricordate Romani 1? Gli uomini sono inescusabili perché non glorificano Dio? Se io voglio essere notato, io voglio gloria per chi? Per chi? Per me. Non sto onorando Dio. Io voglio l'onore, voglio essere visto bene. Io sono colpevole. Se io mi preparo prima di uscire perché io voglio essere sicuro di essere messo bene, se io, come posso dire, se io ci tengo questo, ci tengo quello, io voglio essere visto bene, io voglio gloria per me, non per Dio. Oh, che possiamo capire quanto siamo colpevoli, abbiamo bisogno del Salvatore. Allora, se uno arriva a capire quello che Gesù ha detto finora, io non faccio quei peccati, ma poi come Tiro, Sidone e Sodoma, ma io vivo per me, evito certi peccati, ma vivo pensando a me, io sono colpevole. Allora, com'è il cuore? A quel punto com'è il cuore? Aggravato? Non ho pace? Giustamente? Sono in crisi? Il mio cuore è aggravato? Il mio cuore è turbato, travagliato? Non ho pace? Non riesco a dormire? Finché restavo ignorante? Sono tranquillo? Adesso vedo la verità? Sto male? E qui Gesù va avanti. Voglio leggere sempre in Matteo 11:28-30. Gesù adesso parla di chi, avendo sentito quello che dice, va in crisi. Dice, allora io sono messo male, mi vedevo bene, guardavo quelli lì, guardavo Sodoma, Tiro, Sidone, oh, ma io non sono così. Adesso vedo, no, per il metodo di Dio sono messo peggio di loro, perché io ho sentito. E loro no. Il mio cuore è travagliato e Gesù adesso dice che cosa a chi ha il cuore travagliato. 28. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Gesù non invita tutti. Chi viene invitato qui? Non tutti, chi? Chi è travagliato e aggravato? È il contesto, perché capisce il giudizio. Non chi non ci pensa al giudizio, oh quanti problemi, sono travagliato. No, Gesù non sta parlando dei problemi della vita. Sta parlando del peso del proprio peccato. E dice, venite a me. Non dice, diventate più buoni. Non dice quello. Diventate più religiosi. Non dice quello. Comportati meglio. Non dice quello, perché non basterebbe mai. Dice, venite a me. L'agnello di Dio, pronto ad andare alla croce per pagare i tuoi terribili peccati. Venite a me. Guardate quello che sto per fare sulla croce. E così troverete riposo per le vostre anime, perché vedrete in me il perdono. E quell'angoscia, quel terrore, quel cuore travagliato ritroverà riposo. Ma notate che questo andare a Lui è legato a prendere il suo giogo. Ricordate cos'è un giogo? Un giogo, quel attrezzo che andava sopra il collo del bue o di due bue e che l'agricoltore li controllava. Loro non andavano dove volevano, lui, ferma, andare, sinistra, destra, lui li comandava. E Gesù dice, prendete voi il mio giogo. È un ruolo dove io scelgo di dare pieno controllo della mia vita a Gesù, perché io sono perduto e senza di Lui non ho speranza. Certo, prende la mia vita. Ho citato prima, ma leggo Giovanni 10:27. Gesù dichiara il buon pastore: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Una vera pecora ascolta Gesù. Va a leggere la Bibbia, perché vuole sapere cosa dice Gesù per questa o quell'altra scelta che ho oggi. E segue Gesù. Una vera pecora ascolta Gesù, dice, ok, questo non va bene, non lo faccio. Gesù mi dice di fare quello, lo faccio. Ascolta Gesù e segue Gesù. E chi dice, ma io ho Cristo, ma non mi va quello. Ma non, cosa non ti va quello? Gesù comanda quello, ma non mi va. Allora non stai seguendo Gesù, non sei una pecora di Gesù. Seguire non ti fa diventare pecora. È importante quello. Seguire non ti fa diventare pecora. Seguire è un frutto di essere una pecora. Che è la stessa cosa, seguire è uguale a mettere il giogo. Venite a me, voi che siete travagliati e aggravati, io vi darò riposo, prendete su di voi il mio giogo. E vi darò riposo all'anima, riposo all'anima. Dove vado a letto ogni notte sapendo, Signore, Cristo ha pagato per me, il mio nome è scritto nel libro della vita, io vivo per colui che mi ha salvato. E poi Gesù aveva detto lì in Matteo, imparate da me, le mie pecore ascoltano la mia voce. Così impariamo come camminare. Siamo stati comprati, se abbiamo Cristo a caro prezzo, non apparteniamo più a noi stessi. Ma non è pesante, è un privilegio. È un privilegio. Quindi, chi può andare a Gesù per la salvezza? chi è travagliato e aggravato per la sua condizione di essere sotto condanna. E posso fare un commento per chi già ha Gesù? Quando pecchiamo, chi ha Gesù, siamo attravagliati, veramente aggravati per il peccato che abbiamo commesso e voglio il perdono. Perché il peccato vuol dire che ho tolto il gioco. Giusto? Cos'è il peccato? Mi sono tolto il gioco. Ho peccato. E con il peso ritorno per rimettere il gioco. Perdonami. Io voglio portare il tuo gioco perché c'è vita in te. E voglio solo dire, qual è? Ho parlato ieri con un uomo, con tre persone ieri, che sono passati, che non conoscono Dio, e ho parlato della pace. E hanno tutti detto, è vero, la vera pace vale più di tutto, vale più della salute, vale più di amici, vale più di un bel lavoro, vale più di quello che vuoi, perché se non hai la vera pace, hai tutto il resto, stai male. Se hai la vera pace e ti manca tutto, tu sai bene se hai la vera pace. E quindi Gesù offre riposo all'anima. Quello è la vera pace. In Gesù Cristo. Parlando di pace, leggo Filippesi 4:7. Rallegratevi, vuol dire gioite, rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa. Le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Questo è quello che avrà chi, vedendo il peccato, va a Gesù umilmente, prende il gioco di Gesù, confessando, non negando i peccati, non scusandosi, ma peccato contro di te, e prende il perdono e cammina con Cristo, imparando da Lui, seguendo Lui, avrà la pace che sorpassa ogni intelligenza. Allora, cosa fai tu? Questo non è dottrina da capire intellettualmente. Gesù chiama, venite a me. Voi tutti che siete travagliati e aggravati. Può essere uno che non ha Cristo, può essere uno che ha Cristo ma ha scelto di camminare ribellando. In qualche campo cerca di mantenere una facciata di spiritualità, ma ignora Dio in qualche campo della sua vita. Cosa fai? Neghi? Ignori? Cerca di non pensarci? O ti umili davanti a Dio? Oggi è il giorno di ascoltare Cristo con tutto il cuore per avere riposo all'anima. Preghiamo. Padre Santo, Santissimo, hai delegato, se posso dirlo così, a Gesù Cristo, tuo Figlio, di giudicare il mondo. E a quel giudizio non ci sarà più la possibilità di perdono. Il perdono è oggi, per chiunque si ravvede, il peggior peccatore. Ma chi non si ravvede, anche se è una buona persona, al giorno di giudizio si troverà respinto dalla tua presenza. Aiutaci a vedere davanti a noi l'eternità, il giudizio, la gravità del peccato e l'immensità del perdono. Un perdono comprato con il prezzo del sacrificio di Gesù Cristo. E Gesù Cristo, che sarebbe stato andato alla croce, invita tutti quelli che sono travagliati e aggravati, vedendo la propria condizione davanti a Dio, ad andare a Lui, prendere il suo gioco, aggrapparsi a Lui come il Signore e Salvatore, seguendolo, perché in Cristo c'è pieno perdono e c'è la pace che supera ogni intelligenza. C'è la riconciliazione con te, o Padre, c'è il fatto di diventare un vero figlio tuo, avere la vita eterna. Tutto comprato con il sacrificio di Gesù Cristo. Ti ringrazio per la tua parola chiara e prego che ogni persona possa aggrapparsi pienamente con tutto il cuore a te. Ti prego questo nel nome del Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.